Francesco Fiorentino, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per attraversare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo romanzo di 148 pagine, romanzo intitolato Futilità, pubblicato dalla casa editrice Marsilio. Leggo nel risvolto di copertina che Francesco Fiorentino è napoletano, dopo aver vissuto a Venezia, abita a Bari, dove ha insegnato letteratura francese, mentre adesso è in collegamento da Parigi. E che tempo c'è oggi a Parigi, Francesco Fiorentino?
Oggi piove, ha fatto molto caldo, stranamente per settembre, ma oggi siamo tornati ai climi abituali di Parigi, piove.
Ai climi abituali di Parigi, d'altra parte c'è la necessità della pioggia anche qui in Italia, ovviamente dopo questa estate molto molto ricca di siccità. E adesso veniamo a raccontare questo libro intitolato Futilità, e vorrei insieme con Francesco Fiorentino cominciare proprio dall'immagine di copertina, l'immagine di Francesco Ciccolella. Lei ce la può raccontare? Che è già un modo per respirare l'aria di questa storia.
Allora, devo ammettere che io avevo proposto una copertina di un minore italiano di inizio Novecento, diciamo, con un professore che leggeva sullo sfondo un bel paesaggio, e Chiara Valerio, che era direttrice della casa editrice, mi ha detto: se vogliamo vendere perlomeno una copia del libro, la sua copertina non va per niente.
Si teneva molto alta Chiara Valerio come quantità.
Infatti mi voleva prendere in giro. Certo. E aveva perfettamente ragione, perché questa copertina mi risulta da vari commenti è piaciuta moltissimo, ed effettivamente, come dire, rappresentando una promiscuità un po' indistinta, una chiave di ingresso nel libro.
Sì.
È molto bella. Io sono molto grato a Chiara e al grafico che l'ha fatta, perché sono stati veramente bravissimi tutti e due a farla contro di me. Quindi e avevano ragione loro.
Francesco Ciccolella, tra l'altro, è un illustratore noto in tutto il mondo. I lavori, per esempio, suoi sono presenti anche sul New York Times, tanto per citare un nome molto molto conosciuto. Tra l'altro, Francesco Ciccolella è con un nome e cognome italiano, ma lui è austriaco, anche se con chiarissime origini italiane. Dal suo particolare tratto è proprio quell'essere molto molto minimale, essenziale, come anche l'immagine di questa copertina, perché l'immagine di questa copertina è nello stesso tempo, Francesco Fiorentino, molto singolare, ma necessariamente molto plurale, perché questa storia è una storia che agisce sulla pluralità di questi personaggi. Futilità, ecco, questa parola che non è che sia poi così molto presente, Francesco Fiorentino, nelle nostre chiacchierate quotidiane, non è che si dica molto questa parola, ma mi piace molto questa parola, e di alcune parole mi piace anche pronunciarle a voce alta per sentire il suono e anche la caratteristica. Futilità è qualche cosa di veramente con un suono anche molto bello, ed è un suono che interpreta, se vogliamo, già proprio il suono e il controcanto dei personaggi che riempiono questa storia.
Ma sì, la futilità, come dire, è un concetto ambivalente poi in questa storia. Da una parte è la possibilità di arredarsi la vita, e quindi, diciamo, anche qualcosa di positivo, diciamo, la ricerca di piaceri che, anche se sono un po' effimeri, rendono la vita migliore. D'altra parte, però, è anche un rischio. Se la vita diventa una ricerca continua di consumi non soltanto materiali, ma anche di consumi affettivi, sentimentali, spirituali, allora la futilità è il rischio che corre il protagonista della vicenda, però è al tempo stesso un rischio ormai insito, direi, nell'attuale nostra cultura.
Sì, perché amando noi, chiamandoci il posto delle parole, amando andare dentro le parole, inciampare, come diciamo noi, Francesco Fiorentino, che quando ti inciampi in qualche cosa te ne accorgi. Il futile, sì, è qualche cosa che non è necessario, è inutile, no? Per parlare velocemente, è inutile. Però, andando dentro l'etimologia di questa parola, il futile è qualche cosa che nei latini era il famoso vaso che lasciava versare, ecco. E il nostro protagonista in sostanza è un po' come quel vaso, no? Che ha una sua inutilità, ma in ogni modo ha una sua, anche una sua necessità di essere. Lei pone in esergo di questo romanzo una frase di Céline, dal Viaggio al termine della notte: aveva il vizio degli intellettuali, era futile. Eh sì, è una frase molto ambivalente questa, però entra veramente di petto in questa storia, la futilità degli intellettuali, ma non solo, ovviamente.
Sì, gli intellettuali sì, corrono, come dice Céline, particolarmente questo vizio, perché, come dire, proprio perché il rischio degli intellettuali è distaccarsi dalle condizioni materiali della vita e anche certe volte di non capire la vita, perché si perdono in un individualismo dai confini stretti che sono i loro pensieri. E infatti i protagonisti di questo romanzo, i personaggi di questo romanzo, per esempio, rimangono completamente sbalorditi. Un romanzo che si colloca storicamente tra il 92 e il 2002, sbalorditi del fatto che le elezioni le vinca Berlusconi. Loro non hanno capito niente, non hanno capito soprattutto che l'Italia che stava cambiando in quegli anni, questa Italia, erano loro stessi che erano cambiati. E quindi non era una politica differente da quella che era l'Italia, ma erano loro stessi come quella politica.
E qui la politica è la politica anche del sentimento, no? Se si può dire, no? È un romanzo che agisce molto sui sentimenti, possiamo dire anche che agisce anche sull'amore, però prima dell'amore arriva il sentimento, prima del sentimento forse arriva il capriccio, perché no? Arriva il tradimento, perché questo romanzo si apre con queste parole: se un marito si innamora di un'altra, invia avvertimenti che vengono recapitati puntualmente anche alla più distratta delle mogli. Ora, si potrebbe obiettare, più o meno scherzosamente, che purtroppo troppo spesso le mogli a questo punto sono ancora più distratte di essere distratte.
Ha ragione, però il vero problema è che è un libro sull'amore, direi prevalentemente, però sull'amore di un uomo maturo. La letteratura, per amore di Dio, ne ha parlato spesso, però meno spesso di quanto abbia parlato degli amori delle adultere, delle donne mature. E mi pare che questo protagonista, che è tra i 50 e i 60, che si innamora come un ragazzo, che però poi rinuncia anche a un rapporto nuovo, ecco, questa crisi di questo protagonista sia una crisi molto anche questa storicamente determinata, corrisponde perfettamente, secondo me, a una generazione, probabilmente la generazione precedente e forse anche quella successiva, diciamo, si sarebbe comportata in maniera un po' differente. Quella successiva non so, sinceramente, sicuramente quella precedente.
Qui abbiamo la storia di Ugo e Chiara, ovviamente, ma non solo, perché a un certo punto Ugo si trasferisce per un po' di tempo a Parigi e a Parigi si innamora di Sofia. Ugo non è, come abbiamo già sentito da Francesco Fiondino, non è giovanissimo, ma in ogni modo vuole riprovare forse quelle sensazioni che noi uomini, arrivati a una certa età, vogliamo provare e riprovare. E quindi si innamora di Sofia. Sofia è molto più giovane di lei e quindi apre orizzonti estremi alla vita di Ugo. Però proprio questi orizzonti estremi possono apparire per certi aspetti delle gabbie. Sì, una storia d'amore per Ugo è una storia d'amore che potremmo definire, Francesco Fiorentino, di quelle che cercano una salvezza, no? Perché poi, in fondo, che cos'è una storia d'amore se non cercare o trovare una salvezza? Ma ancora di più per Ugo in questo caso.
Sì, ha ragione. E soprattutto credo che un elemento essenziale, che anche poi ripetuto nella citazione dell'ultima pagina, sempre tratta da Céline sulla gioventù, cioè, l'idea che c'è un rifiuto che viene esplicitamente detto, diciamo, da Ugo a diventare adulto, che però è anche un rifiuto della vecchiaia. Un nuovo amore è rivivere la giovinezza, continuare la giovinezza, è uno degli elementi essenziali di questo racconto, è che il protagonista vuole anche correggere la sua giovinezza, più che guardare verso il futuro, che è la vecchiaia e quindi è un futuro che spaventa. È un guardare indietro verso la giovinezza, dove si sono mancate alcune cose, non si è scritto il libro che si voleva scrivere, non ci si è sposati troppo presto, non si è avuto la casa che si voleva avere. Ecco, tutte queste cose pensa di poterle fare, diciamo, adesso. Ecco, questa idea che si può continuare a correggere la propria gioventù, direi che è un'idea forte in questo momento per una generazione per la generazione di Ugo, se vuole, diciamo, non soltanto l'industria, il consumismo, ma penso per esempio all'importanza che ha avuto il Viagra per un'intera generazione. Gli uomini che hanno preso questa pillolina improvvisamente hanno ritrovato delle grandi erezioni giovanili e pensano quindi di poter vivere come essere ancora ventenni, trentenni, mentre invece semmai hanno 60 anni, insomma. E questa contraddizione esistenziale, secondo me, è terribile, diciamo, in questo momento. E di questo io poi anche volevo parlare.
Eh sì, è terribile anche quando Ugo prende sotto braccio, se ricordo bene, la sua amata Sofia, e lei dice, forse un po' impietosamente, non diventerai mai adulto, no? E questa è... Questo è un problema, no? E quell'età a cui lei faceva riferimento poco fa quando parlava di Viaggio al termine della notte alla fine del romanzo, quell'età che Céline diceva forse arriva traditrice e ci minaccia del peggio. Ecco, qui non è tanto una minaccia del peggio a livello di salute, ma una minaccia del peggio proprio che c'è un vuoto. Ecco, e questo vuoto si deve in ogni modo colmare, e si deve colmare cercando di riempire quello che la giovinezza non ci ha dato. Ecco, io ci mettiamo dentro questa storia perché non è altro dalla nostra vita normale, cosiddetta quotidiana. Vogliamo riempire quello che non è stato, ma facciamo bene a questo punto?
Infatti è un'opera, è impossibile, cioè praticamente è impossibile. Cioè, la vera questione è quello che sembrava disinvolto per una generazione dei nostri padri, cioè vivere la propria età, ecco, vivere in maniera consona agli anni che si hanno. Adesso non si riesce più, non si capisce perché. Innanzitutto non è molto chiaro quali sono gli anni che si hanno. e non si vuole rinunciare ovviamente a molte cose che sono nel passato e si ha paura sempre più del futuro.
Ma quindi essere adulto è più che una condizione di età, è una condizione morale anche per lei?
Perfettamente. Essere adulto è una condizione morale. Direi, come diceva una mia vecchia zia, essere adulto è essere serio. Tenderei, come dire, a riflettere su questa identità tra serietà e essere adulto.
La serietà, essere seria, è un problema di tutti quanti. Oggi invece, Francesco Fiorentino, parlando di parole, noi confondiamo molto, no? E sempre più spesso sentiamo dire la parola serioso invece di serio, no? E quindi abbiamo abbandonato un po' il significato di quella parola, secondo lei?
Sì, questo c'è meno nel romanzo, diciamo. Però insomma, sicuramente penso, appunto, non a caso ho rievocato una vecchia zia morta da molto tempo, perché diciamo, quello è un ragazzo serio, diciamo. Ecco, quello, quest'idea, diciamo, insomma, adesso che cosa si dice, forse non lo dice più nessuno. Vabbè.
Francesco Fiorentino, abbiamo parlato di età. L'età ovviamente è una condizione del tempo, e dal tempo passiamo ai tempi verbali, perché la narrazione di futilità ha un utilizzo dei tempi molto particolare, e la scelta è anche un modo di raccontare una storia, la scelta dei tempi.
Ha perfettamente ragione. Questo, diciamo, è una cosa che qualcuno addirittura ha detto: mai sbagliato i tempi. Ecco, non era quello. Il problema è che io ho un po' di, come dire, di insofferenza nei confronti dell'imperfetto, che è il tempo ormai, insomma, due secoli.
Troppo chic.
Direi un po' chic, ma chic perché l'hanno usato dei scrittori straordinari come Proust, Flaubert. Ecco, ed è chiaramente un tempo verbale in cui appunto si racconta però, come dire, con una distanza maggiore. Non c'è la scena, non c'è il teatro richiede altri tempi, diciamo, e non a caso grandi scrittori, amo moltissimo, come Modiano in Francia, non ricorre più tanto all'imperfetto. Anche lui preferisce il presente e il passato prossimo all'imperfetto. Il passato remoto non ne parliamo proprio più, ormai sembra una cosa, un'anticaglia e basta. Ecco, mi pare che una storia debba avere una freschezza, una forza del presente, una forza della scena, debba farsi vedere oltre che sentire. E quindi, diciamo, sento che il presente, che è anche poi il tempo del commento, il tempo in cui si può generalizzare l'esperienza che si sta raccontando, e quindi anche una voce del narratore, ha una forza maggiore, ecco, rispetto all'imperfetto. Ed effettivamente, diciamo, in questo romanzo si ricorre moltissimo al presente.
Ed è un presente fatto di futilità, ma di futilità forse necessaria. Lasciamo scoprire in che modo ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, per il nuovo romanzo di Francesco Fiorentino pubblicato da Marsilio. Ed è un romanzo che attraversa i libri, perché è un romanzo dove il luogo, per esempio la biblioteca, è un luogo importante, ed è un romanzo che è composto, come dicevo poco fa, anche da altri libri che non sono solo delle citazioni, ma si innervano proprio nella storia.
Sì, insomma, le citazioni sono poche. Io detesto quei racconti, quegli scrittori che tendono, come dire, a mostrare a non mostrare che loro stanno citando, che loro conoscono. Sono come quelle persone che si incontrano e ti dicono tutte le persone importanti che loro conoscono. È un po' cafone, ecco, mi sembra. Io faccio due o tre citazioni, Larkin, Ponge, Céline, quelle tre cose, e basta. Ma sono esplicite, dette, proprio, addirittura con la nota a piedi pagina. E poi per il resto è ovvio che, insomma, ho passato tutta la mia vita a leggere, diciamo, perché sono un professore, diciamo, che per me contano moltissimo gli scrittori che mi hanno così condotto, ce li ho nelle orecchie quando scrivo, diciamo. Il primo fra tutti probabilmente è Constant di Adolphe, che è stato probabilmente il modello, se devo dire, ovviamente un modello, come dire, irraggiungibile, diciamo, come si parla delle cose, diciamo, come dire, degli ideali massimi a cui puoi soltanto, non neanche avvicinarti, ma puoi soltanto guardare. Ecco, certamente Adolphe per me è stato il modello di questo racconto. Diciamo.
Visto che ha ricordato Francis Ponge, e lo ammetto, perché è bello ammettere certe cose quando non si conoscono le cose, no? Le persone. Io non conoscevo Francis Ponge e vorrei condividere queste parole che lei mette nel romanzo: siete in paradiso, felice d'esserci. Ma vi manca qualcosa di cui improvvisamente vi ricordate con tenerezza. Quest'errore, questa imperfezione, il bicchiere d'acqua. Ecco.
È bellissimo, eh?
È veramente molto, molto bello. La tenerezza delle cose semplici, questa esperienza straordinaria. Esperienza straordinaria. Futilità è il romanzo che abbiamo attraversato in questa conversazione insieme con Francesco Fiorentino. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni leggo un saggio, sto lavorando su Balzac, e quindi diciamo che il mio autore, insomma, di elezione, a cui ho dedicato la maggior parte della mia ricerca, Balzac e Molière. Però il mio libro è il libro di Sandra Teroni su Simone de Beauvoir. È un libro bellissimo, è un saggio brevissimo di pubblicato da Donzelli su questa scrittrice. Allora, confesso che io avevo un pregiudizio maschilista, mi autodenunzio, perché siccome la de Beauvoir era la donna, la compagna di una vita, diciamo, Balzac, pensavo che avesse una rendita di posizione da questa unione. Ecco, devo dire che leggendo questo libro mi sono accorto, uno, che invece bisogna essere una persona straordinaria per resistere ad avere accanto uno come Jean-Paul Sartre. Uno. Secondo, che lei è veramente riuscita, questa scrittrice, a perlustrare in maniera quasi completa questo pianeta donna, e soprattutto a entrare nelle zone più oscure, quelle più ambigue. È un libro molto bello, mi permetto di consigliarlo ai suoi ascoltatori.
E il consiglio ai nostri ascoltatori è anche un consiglio per il posto delle parole, perché è anche bello creare un filo rosso tra queste citazioni e poi realizzare la conversazione, ovviamente dopo aver letto questo saggio dedicato a Simone de Beauvoir, Percorsi di vita e scrittura, pubblicato da Donzelli. È scritto da Sandra Teroni. Grazie davvero, Francesco Fiorentino.
Grazie a voi.
Buongiorno.
Buongiorno.